Io vorrei essere capace di entrare nel cuore di ciascuno di voi e di interpretare quello che ciascuno di voi sta pensando, celebrando questo mistero dell'ascensione. Ma questo è impossibile, quindi io vi chiedo di... C'è l'unica maniera che io ho quando predico, è quello di essere sincero con me stesso, è quello di rispondere di me, è quello di dire quello che io sento. Lo so che questo... è un imbuto, ma credo che sia l'unica via sincera, non credo che io possa mettermi a interpretare per voi, no? E quindi accettate questo discorso un po' da prete, no? Noi stiamo celebrando il cielo che si apre, il cielo si apre e si rivela la dimora di Dio con gli uomini. E la pretesa dei preti sarebbe che sta roba qui si possa in qualche maniera intravedere attraverso la liturgia, attraverso la celebrazione, no? E quindi io partirò proprio da questo, confessandovi che questo tempo dell'anno liturgico, questo è già una visione clericale della storia, chi se ne frega dell'anno liturgico, ma i preti invece giocano tutto sull'anno liturgico, hai capito, no? Quindi stiamo celebrando l'ascensione 40 giorni dopo Pasqua, che prepara la Pentecoste, abbiamo fatto tutti i sacramenti, no? Questo è il punto di vista da cui io sto osservando il mondo, no? E questo tempo dell'anno liturgico io lo sto vivendo per un verso come un tempo pieno, molto pieno, per un altro verso lo vivo in termini tesi, inquieti, no? Perché da una parte c'è qualcosa che evidentemente mi riempie il cuore, no? Tutte queste famiglie, questi bambini, questo è il tempo della celebrazione dei sacramenti, dell'iniziazione. Tanti itinerari arrivano qui alla Pasqua e quindi tante storie, si incontrano persone, famiglie, si è coinvolti in esperienze profonde, a volte travolgenti, appunto questa... è una delle cose che un prete vive, cioè il fatto di essere attraversato da tanti incontri, da tante storie che alcune volte sei trascinato via, sei travolto. Dall'altra parte c'è la celebrazione e la lettura del Vangelo di Giovanni, insistente in questo periodo, e la predicazione che elaborano questi temi, come questo dell'ascensione di Gesù al cielo. Discorsi molto alti, ma ecco, qui sono un po' teso, hai capito? Proprio perché sento la gente, sento che ste robe qui molte volte sono aeree, volano, hai capito? Cioè sono fuori, ecco, diciamola più drasticamente. Questi temi che Gesù è morto, è salito al cielo, che è seduto alla destra del Padre, da dove ci manda lo Spirito, la strana maniera di essere vivo e di restare tra noi dopo la sua morte, questa situazione sospesa in cui si svolge la nostra vita tra cielo e terra, tra l'attaccamento alla vita di ogni giorno e l'attesa di questo compimento indecifrabile, problematico. Insomma, sarà che questi discorsi sono... rarefatti, o che appaiono troppo rarefatti, astratti a tanti miei amici che sono anche bravi, non posso dire appunto non gli interessa niente, cioè li vedo come vivono, no? Però a un sacco di questi miei amici questi discorsi contano poco, hai capito? Questi 40 giorni dopo Pasqua, questa seconda quaresima, per esempio, chissà che questa è la seconda quaresima, dopo quella, la prima, che ci ha preparato la Pasqua, questa seconda quaresima rischia di scorrere via irrilevante, impalpabile, molto più impalpabile dell'altra quaresima, che bene o male, sai, la quaresima della penitenza, dei propositi, dei cammini morali, no, bene o male, la prima quaresima si è giocata in qualche tentativo di migliorare un po' la nostra vita, il modo di mangiare, per esempio, di desiderare, digiuno. nel modo di trattare i soldi, l'elemosina, nel modo di ritirarci un po' in noi stessi per provare a pregare. Cioè quel poco che abbiamo fatto, che facciamo nella prima quaresima, tocca la pelle, ci graffia, ci fa sentire, no? Qualcosa. Qui invece questo terreno della seconda quaresima è nebuloso, è aereo, e difatti anche i nostri amici del Vangelo, gli apostoli, provate a leggere i Vangeli. Anche i nostri amici continuano a interrogare Gesù, ma cosa sono queste cose del cielo? Da che parte si trovano queste cose del cielo? Cosa vuol dire che tu vai in cielo? E qual è la strada per andare in cielo? Cosa vuol dire che te ne vai e noi dovremmo rallegrarci? Che vai a prepararci un posto e poi ci condurrai? Cosa vuol dire che con l'aiuto del difensore, dell'aiutante, del consolatore, dello spirito paraclito, noi impareremo a vivere uniti a te, capiremo? Beh, evidentemente siamo ancora agli inizi della nostra avventura umana. E io tiro questa conclusione. Ho più di 60 anni, ma mi pare siamo appena nati, abbiamo appena cominciato. Me la cavo così, no, nel senso capisco proprio. No. Stiamo decifrando a malapena le piccole storie che stiamo vivendo, qui sulla terra, qui adesso. Abbiamo ancora da vivere alcune cose. E poi dopo di noi soprattutto devono accadere tante cose. E poi sembra che dovremo in qualche maniera rileggere e ricomprendere tutto alla fine, a ritroso. E poi soprattutto dovremo attendere qualcosa di nuovo, la creazione nuova in un mondo, cieli e terra nuovi. Cosa vogliamo pretendere di capire adesso? Cioè, cosa capite voi? Di dove sta andando l'uomo? Dell'invito di Dio di andare in cielo, no? E allora facciamo stasera una piccola cosa. Sarebbe già bello se noi stasera nel dire messa non equivocassimo su alcune parole, su alcuni gesti che compiamo. Cioè basterebbe già prendere sul serio, senza sapere cosa sarà, cosa succederà, no. Sarebbe già tanto prendere sul serio questo tentativo di alcuni nostri amici e amici di Gesù, che per fortuna hanno scritto nel Vangelo qualcosa, prendere sul serio quello che loro ci dicono per cercare di rendere conto della loro esperienza e non ridurre l'ascensione a un giochetto di prestigio, capito? A un'apparizione miracolosa che seduce gli occhi della carne come le apparizioni. Noi andiamo golosamente a cercare, ma appunto siamo animali, capito? Il racconto dell'ascensione, seguitemi un po' perché devo intrecciare queste letture che avete ascoltato, non erano semplicissime, però c'è una cosa di fondo che non dovrebbe scapparci, no? Il racconto dell'ascensione in realtà è una confessione di fede, è il riconoscimento della fede, di una rivelazione, di una parola che Dio ci rivolge. Quindi non è il fatto miracoloso su cui concentrarci, è la misteriosa parola di Dio che ci raggiunge nel senso che noi stiamo dando alla vita, all'avventura umana. E ci viene proposto con una scena, con un segno. Una visione, come i Vangeli sono pieni, no? Di segni. Segni che rimandano alla cosa. Cos'è la cosa di questa scena che ci viene presentata dove Gesù sale al cielo? È un'immagine, evidentemente. Certo che è un'immagine. Questa immagine rimanda a un mistero, a una rivelazione. E qual è il mistero o la cosa che Dio ci dice? Che la nostra umanità è definitivamente passata a Lui, o se volete che Lui è definitivamente entrato nell'umanità. Che Dio e l'uomo si sono uniti in maniera definitiva, questa è l'ascensione, capito? Il mistero è che la storia di Gesù, il cammino di Gesù sulla terra, giunge finalmente alla sua meta, scavalca quella distanza che a noi pareva insormontabile tra cielo e terra, raggiunge la destra del Padre e partecipa alla signoria di Dio sui cieli e sulla terra. L'umanità di Gesù fa tutt'uno con Dio, e nell'umanità di Gesù sta raccolta tutta la storia degli uomini, i quali uomini tutti uno a uno e tutti sono creati in Cristo Gesù, sono portati alla destra del Padre, secondo l'immagine, sono salvati in Gesù appunto, no? E quindi in realtà, guardateli, Gesù che sale alla destra del Padre passa in Dio, Gesù passa negli uomini, si unisce in qualche modo a ogni uomo. Il mistero dell'ascensione è contemporaneamente il passare di Gesù in Dio e in tutti gli uomini, è l'unione di Dio con ogni uomo, questo è il mistero della Pasqua, di cui l'ascensione elabora questo aspetto appunto, del fatto che la storia di un uomo è raccolta in Dio. Il cielo dove il Cristo è salito, la dimora di Dio, il Tempio, in realtà è l'umanità, è il corpo dei discepoli che è la Chiesa, come segno, come sacramento dell'umanità. Dove abita Dio? Negli uomini. Negli uomini uniti come un solo corpo, questo è il paradiso, questo è il cielo, hai capito? L'abitazione di Dio, questa è la rivelazione di Gesù appunto, l'abitazione di Dio grazie a Gesù è l'umanità riunita in un solo corpo, di cui la Chiesa è segno, ecco perché questa liturgia è segno, è sacramento, è pegno, è strumento, no? E quindi Cristo continua a percorrere la terra per questo disegno di alleanza di Dio con gli uomini, di riconciliazione con tutti gli uomini. Cristo continua a percorrere la terra nel corpo della Chiesa. Questo è suggestivo perché vuol dire che allora, sapete, noi facciamo spesso questo esercizio, no? Cristo sì, Chiesa no. Ma è impossibile separare Cristo dalla Chiesa. Cioè credere alla resurrezione e ascensione di Cristo è credere al mistero della Chiesa, a questo sacramento della riconciliazione che la Pasqua di Cristo diffonde nell'umanità. Qualunque siano le miserie della Chiesa, e questa è la cosa che fa più male, no? Che scoprano delle meschinità della Chiesa, dei peccati dei preti. Tutto sommato è chiaro che ci addolorano, ma quale sorpresa è? Quale sorpresa è scoprire che gli uomini sono doppi, sono anche cattivi, fanno delle porcherie? Che sorpresa è? Cioè, saltare addosso alla Chiesa perché qualcuno fa ste robe qui, che è giusto appunto e bisogna sistemarle, bisogna cercare di evitare, di toglierle, lo sappiamo, anche se appunto, se sappiamo un po' conoscere gli uomini, non facciamo finta di non sapere chi sono gli uomini. No? Però la cosa che fa più male è che nessuno mai, parlando della Chiesa, parli del suo mistero, del suo custodire questo Vangelo dell'unità umana in Cristo, questo mistero della riconciliazione. Cioè considerano la Chiesa come una sorta di lobby morale che se riesce a colpire perché pretende di imporsi, tutte queste robe qui che appunto sono chiare, no? Non ne frega niente di ciò che è la Chiesa, capito? Ma non di ciò che è la Chiesa rappresentata dai preti, dal Papa o da chi che sia. Dalla Chiesa come Cristo, come Dio che dà la vita per ogni uomo, come Dio che perdona ogni uomo. Questo aspetto qui non interessa a nessuno. Ma neanche ai cristiani, mi pare. Perché non capiscono, non sanno neanche porre i livelli, no? Non mi sono distratto, vi ho fatto distrarre. Adesso anche voi siete andati in questo problema, nella televisione. Recuperiamo il mistero contemplativo della liturgia, questo gesto col quale l'umanità di Gesù entra in Dio ed entra portando l'umanità intera. Questa è l'ascensione dell'uomo in cielo, che è corrispondente della discesa di Dio sulla terra, dell'incarnazione, no? Il viaggio di cui dice Paolo. Allora, nel racconto, i 40 giorni in cui i discepoli percepiscono la presenza di Gesù, però è assente, si chiedono se restaurerà il regno, se devono aspettare, cosa vuol dire che va a preparare un posto. Tutta questa roba qui che avviene nei 40 giorni, i 40 giorni, la seconda quaresima, i 40 giorni che vanno dalla morte e resurrezione di Gesù all'ascensione, sono il tempo della prova, i 40 giorni del deserto di Gesù, delle tentazioni, i 40 anni del deserto dove Dio si è fatto il suo popolo, no? Gli ha messo nel cuore la speranza. Lo stesso, i 40 giorni sono in realtà il tempo della Chiesa. Il tempo che serve per edificare la Chiesa, il popolo di Dio, e della sua missione nel mondo, perché annunci il Vangelo, avete sentito, e annunci la riconciliazione di Dio con l'umanità. Il tempo di partecipare alla vittoria di Cristo. Pensate cosa stiamo facendo noi. Dio ha stabilito il Cristo, dice la lettera agli Efesini, al di sopra di tutte le potenze, di tutti i nomi, di tutte le pretese umane che vorrebbero dominarci, tenerci schiavi. Cioè Dio ha stabilito il suo Cristo al di sopra di tutto ciò che nella nostra umanità, nel nostro mondo genera divisione, odio, di tutto ciò che ci domina, ci spinge a voler dominare. E allora l'immagine, guardate com'è sapiente, l'immagine di Gesù Cristo salito al cielo è l'immagine del mistero di colui che si è abbassato e, accettando di essere schiacciato, ha vinto in se stesso lo spirito di dominio. Questa è la riconciliazione. Dio ha portato nell'umanità la pace, non si vendica, non vuol dominare nessuno. Afferma la libertà, l'autonomia del singolo uomo fino in fondo. Questa è la misericordia di Dio, questa è l'umiltà di Dio, appunto. Ha vinto in se stesso lo spirito di dominio e quindi ha condannato il peccato nella sua carne. E perciò si è messo al di sopra di tutte le gelosie, i litigi, i fratricidi, ciò che l'ha ucciso. Gesù Cristo in croce non è soltanto un buon uomo che dice perdonali. L'atto del morire in croce di Gesù è l'atto di porsi sopra tutti i nostri odi e i nostri litigi e gelosie, che sono partite fin dall'inizio. E quindi vedete che la resurrezione e l'ascensione dicono la stessa cosa. Gesù vince ciò che su questa terra ci distrugge, la resurrezione, appunto. Da un altro punto di vista è detto la sua umanità, Dio gli ha dato ragione, l'ha fatta sua, no? Dio si è posto nel cuore della riconciliazione tra gli uomini. E poiché prende il potere su ciò che ci divide, abbiamo ormai la possibilità di riunirci tutti in un solo corpo, il solo corpo dell'umanità, di cui la Chiesa, poveretta, è il piccolo segno, è il sacramento, che nasce dal dono della sua vita. Vedete com'è bello il cristianesimo. E allora noi siamo qui per ringraziare il Signore di questa roba e per aprire le braccia e dire: mi rendo disponibile, capito? La potenza che ha risuscitato il Cristo lo ha fatto sedere alla destra di Dio, punto, lo ha posto al rango di Dio. Questa potenza è all'opera nel mondo e nella storia. Noi vediamo tutti i giorni le forze della morte agire nel mondo, ma nel mondo agisce continuamente anche la potenza della vita, della resurrezione, dell'elevazione. Là dove il male abbonda, la grazia sovrabbonda. E questa visione della storia, questo camminare dentro il mondo a cui siamo invitati noi cristiani, questa speranza che attira la storia degli uomini verso il suo compimento, ha l'ancora in cielo. Cioè è come se noi con la barchetta sul mare, capito, che ci viene la nausea, che si incontrano i pirati, capito? È come se in realtà la nostra barchetta avesse un'ancora in cielo. La speranza è ancorata in Cristo, in uno di noi che siede alla destra di Dio. E da lì, colui che siede alla destra di Dio riempie, è il pleroma, è la pienezza, riempie i tempi e la storia. Tutto è nella sua movenza. I santi questa roba qui lo sanno, Attirami, attirami. Cioè è come se il nostro desiderio, la speranza è un'attrattiva di un desiderio che viene da una promessa di un altro, no? È come se il richiamo che Gesù ci fa, l'ancora appunto ci tirasse, no? E facesse muovere la speranza degli uomini, sorreggesse nelle fatiche, perché gli uomini piangono, perché gli uomini si stancano, perché protestano, perché dicono: era meglio tornare indietro, era meglio ascoltare il furbo, è meglio seguire i disonesti, capito? La speranza ci tira, fa: credi a sta roba che sta risuscitando, sta andando presso Dio, sta roba buona che stai facendo nel mondo, hai capito? Che è la resurrezione dei corpi, appunto. Grazie a Lui asceso in cielo ci viene rivelato il disegno della creazione. Questa è la fede, metterci seduti accanto a Dio con gli occhi di Gesù a guardare le nostre storie, no? Grazie a Lui noi vediamo il disegno della creazione, cioè l'umanità abbracciata da Cristo, che è diventata come Dio. L'uomo è innalzato ed è diventato immagine e somiglianza. Pensare appunto nostro padre, i nostri cari, seduti accanto a Dio, a immagine e somiglianza di Dio. E il senso della storia umana, la meta della storia di ciascuno di noi e di tutta la storia umana, è raggiungere Cristo là dove Egli da sempre attira a sé la storia e le storie degli uomini. Siamo illusi? Io me lo chiedo, perché adesso appena ripiombo dall'entusiasmo, dalla predica, ricado poi in quella situazione con cui ho iniziato. Capito? Piccolo, piccolo, borghesino, piccolo, piccolo, dietro le sue piccole cose. Siamo illusi o davvero da questo piccolo angolo di mondo, in un'umile assemblea cristiana che celebra l'ascensione, è possibile intravedere lo splendido destino a cui è chiamato il nostro mondo? Lo splendido destino a cui sono chiamate le nostre banali e splendide storie. Fratelli carissimi, il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato di tutti gli uomini. In questa fede invochiamo la divina misericordia. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Come i tuoi discepoli, Signore, anche noi oggi spesso dubitiamo di te e della tua parola. Ma tu non ti fermi di fronte alle difficoltà dell'uomo. Ci accogli come siamo e ci inviti ad andare avanti. Aiutaci a seguirti verso la verità, guidati dal tuo spirito. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Vorremmo poter essere, o Signore, persone capaci di accogliere l'annuncio pasquale, comunità aperte al tuo messaggio, per poter conservare e diffondere speranza ed essere, come gli Apostoli, pieni di riconoscenza e di gioia. Sostienici e facci capire che non siamo soli. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
La speranza è il tesoro in vasi di creta, affidato alle nostre mani. Aiutaci, Signore, a non perderlo, a mantenerlo nostro, sostenuti dal nutrimento dell'Eucaristia. Per questo ti preghiamo. La vita quotidiana spesso ci dice che avere fede non ha senso, che la preghiera è una perdita di tempo, che nulla può cambiare. Per questo dobbiamo darci una mano e incoraggiarci a vicenda, perché credere non è facile. È un andare controcorrente. Il tuo spirito, Signore, ci dia forza e coraggio. Per questo ti preghiamo.
O Dio, che hai risuscitato Gesù dai morti e lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci la sua voce nella nostra preghiera. Dona ad ogni uomo di incontrarsi con Lui e di cooperare all'avvento del Tuo Regno, per Cristo nostro Signore.
Amen.